Lutero, mendicante di Dio, di Paolo Ricca. Quinta puntata. Vivimus in abscondito Dei, id est in nuda fiducia misericordiae eius.
Allora, una buona giornata a chi ci ascolta. In abscondito Dei, il nascondimento di Dio sarà il tema centrale di questa puntata. E intanto ringraziamo Paolo Ricca, lo salutiamo, buongiorno.
Buongiorno.
Anche perché ogni volta ci sta offrendo un approccio molto, molto diretto al cuore delle questioni di Lutero. Allora, la volta scorsa abbiamo visto la libertà del cristiano, la volta precedente la grazia di Dio che ci rende giusti, il rapporto tra colpa e perdono risalendo indietro, e poi la vita del credente che appunto si gioca tutta nel suo rapporto con Dio. Insomma, questa è la teologia di Lutero. Questa volta vivimus in abscondito Dei, nel nascondimento di Dio. Intanto si tratta di una qualità di Dio, mentre fino ad ora lei ci ha parlato del Lutero che racconta l'opera di Dio nella storia verso gli esseri umani.
Sì, dunque, effettivamente finora abbiamo parlato dell'opera di Dio, come lei giustamente dice, che Lutero individua essenzialmente, come abbiamo visto, nella sua opera attraverso Cristo crocifisso, quindi il perdono del peccatore, la giustificazione dell'empio. Questa è la grande opera di Dio, quella che lo rivela più di qualunque altra. C'è naturalmente l'opera di Dio nella creazione, nella santificazione, nel governo del mondo, nel governo dei destini, anche individuali, tutto questo c'è, però l'opera che qualifica Dio più di ogni altra è appunto la giustificazione del peccatore per grazia mediante la fede. Oggi invece appunto ci spostiamo, per così dire, dall'opera di Dio a Dio stesso e affrontiamo questa qualità, questa caratteristica, questo tratto tipico in Lutero, che è appunto il cosiddetto Deus absconditus, dunque il Dio nascosto, il nascondimento di Dio.
Ecco, intanto forse va detto un po' come si arriva a questo Dio di Lutero, perché Lutero non scrive tantissime cose, ma non scrive un trattato su Dio.
È vero, sì, non lo potrebbe fare, non lo potrebbe fare perché? Perché per Lutero Dio è un soggetto talmente attivo, talmente agente, talmente operante, che non lo potrebbe mai situare,
chiudere,
ecco,
dentro un trattato, dentro un libro.
Chiudere dentro un trattato e anche chiudere dentro una definizione, chiudere dentro una rete di pensieri. Cioè, è un Dio che non può mai diventare oggetto, resta continuamente soggetto.
E tantomeno oggetto da libro.
E tantomeno oggetto da libro, sì. E questo, tra l'altro, appunto, rafforza ancora quello che avevamo detto una delle prime puntate, e cioè quell'elemento esistenziale, fortemente esistenziale nella teologia di Lutero, cioè questo discorso sul nascondimento di Dio in realtà riflette non appunto una teoria su Dio, ma l'esperienza che Lutero ha fatto con Dio stesso, cioè lui lo ha conosciuto Dio nel suo nascondimento nella croce.
Ecco, quindi il teologo, il credente non conosce Dio per via razionale, ma nella sua vita, nella sua esperienza.
Nella sua esperienza, e per Lutero, nella sua esperienza di uomo che si riconosce peccatore perché è perdonato, e viceversa, riconoscendosi perdonato, scopre anche le dimensioni reali del suo peccato. Questo è l'asse, per così dire, l'asse portante dell'esperienza di Dio.
Quindi un guardare a sé e guardare ad altro nello stesso tempo.
Sì, si può dire così, guardare a sé attraverso lo sguardo di Dio. Lo sguardo che giudica, lo sguardo di Dio che giudica mi rende, diciamo così, mi dichiara peccatore. Lo sguardo di Dio che giustifica in Cristo mi dichiara perdonato.
Ecco, il tratto che caratterizza questa conoscenza di Dio in Lutero, lei lo ha già anticipato, è il nascondimento di Dio.
Sì.
E qui dobbiamo vedere che cosa significa allora, che cos'è un Dio che si nasconde, un Dio nascosto.
Forse possiamo farlo leggendo un brano di Lutero.
Va bene, allora lei ci ha portato una parte della disputa di Heidelberg, in cui appunto ci raccontava l'altra volta, Lutero espose le proprie tesi e fu invitato, diciamo così, a discuterle, a sostenerle. Insomma.
Sì.
Allora leggiamo la 19 e la 20 e sentiamo il commento di Lutero.
Non è degno di essere chiamato teologo colui che considera la natura invisibile di Dio comprensibile per mezzo delle sue opere, ma colui che comprende la natura di Dio visibile e volta verso il mondo per mezzo della passione e della croce. La natura di Dio, volta verso il mondo e visibile, è opposta alla sua natura invisibile, è la sua umanità, debolezza, pazzia. Come Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, chiama la debolezza e la pazzia divine. Infatti, poiché gli uomini hanno abusato della conoscenza di Dio, tratta dalle sue opere, Dio ha voluto al contrario essere conosciuto mediante le sue sofferenze, e ha riprovato questa sapienza dell'invisibile, acquisita mediante una sapienza del visibile, affinché quelli che non onorano Dio, come si manifesta nelle sue opere, lo debbano onorare come colui che si occulta nelle sofferenze, come è detto in Prima Corinzi. Poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Di modo che per nessuno è sufficiente e giovevole conoscere Dio nella sua gloria e maestà, se non lo conosce ad un tempo nell'abbassamento e nell'ignominia della sua croce. In tal modo egli perde la sapienza dei sapienti. Come dice Isaia, veramente tu sei un Dio occulto.
Allora, qui ci sono due volti, due facce di Dio, innanzitutto.
Sì, qui, due facce, diciamo pure che c'è una faccia nascosta e una faccia rivelata, che però poi alla fine coincidono, nel senso che qui è espresso proprio bene il pensiero di Lutero, un aspetto veramente del nascondimento di Dio, cioè Dio è nascosto nell'incarnazione, Dio è nascosto nell'umanità di Gesù di Nazaret, che esteriormente non si distingue da nessun'altra umanità, è nascosto nella croce di un condannato a morte che esteriormente non si distingue dagli altri due che sono condannati insieme a lui, cioè la divinità di Dio è nascosta nella sua umanità, la santità di Dio è come velata nell'esistenza di un uomo come tutti gli altri, l'eternità di Dio si condensa, per così dire, nel tempo breve dell'esistenza di un uomo, stroncata brutalmente. La giustizia di Dio è nascosta nel cuore di una sentenza iniqua che ha condannato un innocente. La vita di Dio si cela nel cuore di una esecuzione capitale. Cioè, il paradosso del comportamento di Dio si manifesta appunto in questo suo nascondimento, che naturalmente confonde, come dice Paolo, appunto la sapienza dei savi, l'intelligenza degli intelligenti. Nessuno immaginerebbe che Dio si può conoscere e incontrare in un luogo così poco divino, anzi così poco umano addirittura, come un capestro.
Quindi, ma in questo capestro si rivela naturalmente Dio anche.
E nello stesso tempo, ecco appunto, si rivela, ma si rivela nascondendosi. E è proprio quello che Lutero ha scoperto meditando sulla croce e sui versetti biblici che ne parlavano.
Quindi riporta in luce questa sorta di paradosso del cristianesimo, sì. del rapporto stretto appunto fra rivelazione e nascondimento.
E nascondimento, cioè Dio, il modo di rivelarsi di Dio non è diventare evidente, ma è nascondersi in modo tale che soltanto la fede lo può afferrare e lo può cogliere. Però proprio perché il nascondimento rivela, è importante, credo, sottolineare il fatto che questo nascondimento non significa assenza, non significa lontananza.
Quindi non un Dio lontano, il Dio di Lutero, anzi un Dio che lui può sentire molto vicino, ma
nascosto. Lui adopera anche un'altra espressione che ricorre sovente nei suoi scritti, sub contraria specie, cioè sotto una forma contraria alla natura che si rivela, cioè Dio è divino naturalmente, ma si rivela in una umanità ordinaria, la sua vita si rivela nella morte, cioè appunto è un tratto caratteristico della rivelazione del Dio biblico di farlo in forme contrarie a ciò che esse rivelano. Ecco perché la ragione inciampa e è necessaria la fede.
Quindi un'altra via.
Insomma. Un altro approccio, un'altra via.
Ecco, quindi il carattere paradossale del cristianesimo è messo in evidenza massima.
Ma più di così non si può, credo.
Ecco, forse le altre volte non abbiamo avuto abbastanza tempo per vedere, anche per raccontare in che modo, quando Lutero parla di questi suoi temi, intreccia le sue riflessioni con le citazioni dalla scrittura. Ecco, in questo caso ce ne saranno molte, ovviamente,
sì.
Riferite al Dio che si nasconde, ma per esempio nell'Antico Testamento
c'è un passo che lui cita proprio in questa disputa di Heidelberg, il famoso passo di Esodo 33, che è un passo stupendo, anzi mi permetto di suggerire ai nostri ascoltatori di leggerlo nella loro Bibbia, Esodo 33,
allora, capitolo 33 dell'Esodo,
sì, in cui si racconta come a un certo punto Mosè, davanti al compito che gli sta dinanzi, in qualche maniera dice: ma io ora mi metto in questa avventura e non sono neanche ben sicuro che questo Dio non sia un'illusione, tanto per parlare un linguaggio moderno. Lui si esprime diversamente e quindi si rivolge a Dio e gli chiede: fammi vedere la tua faccia. E Dio gli dice: no, perché l'uomo non può vedere la faccia di Dio, la sua gloria, la sua maestà, e vivere. Cioè la luce di Dio è talmente grande, per così dire, che annienta qualunque presenza che non sia la sua. Però Dio gli dice: mi farò lo stesso vedere da te. Lo prende, lo porta in una roccia, lo mette in una buca nella roccia e gli dice: ora io farò passare davanti a te la mia gloria. E poi aggiunge, cioè tutta la mia bontà, cioè la gloria di Dio in fondo al suo amore, lo farò passare davanti a te e con la mia mano ti proteggerò in modo che tu non sia colpito, diciamo, da questa luce accecante, poi quando sarò passato toglierò la mia mano e tu potrai vedermi da dietro mentre mi sto allontanando. Cioè, appunto, Dio si nasconde e nello stesso tempo si rivela. Rassicura.
Ma perché si nasconde?
Perché l'uomo non può ancora sopportare, per così dire, la sua presenza. C'è, per così dire, nella Bibbia l'idea di una tale alterità tra Dio e l'uomo che non possono coesistere se non quando l'uomo sarà anche lui trasfigurato e preso nella luce stessa di Dio.
Ecco, quindi il Dio che si nasconde è da un lato il Dio che nella croce mostra, si rivela nell'abbassamento di sé, e dall'altro il Dio dell'Esodo, che invece è un Dio che non si mostra pienamente.
Ecco, appunto, in fondo il passo di Esodo 33 mette in luce l'altra dimensione del nascondimento di Dio, che è Dio che si nasconde in se stesso, cioè Dio che non, per così dire, si rivela tutto. Dio che mantiene una sorta di mistero per cui non è completamente disponibile alla conoscenza dell'uomo. Dio che conserva, per così dire, un segreto. Lutero lo chiama Dio nella sua maestà, cioè quel tanto di ineffabile, di indicibile, di inafferrabile, di inaccessibile che Dio riserva nella sua divinità e che è anche questo nascondimento di Dio non più nella sua rivelazione ma in se stesso.
E se dovessimo dire ancora, insomma, in termini precisi, che cosa esprime questo nella relazione Dio-uomo?
Beh, questo vuol dire, io credo, che è un modo per esprimere il fatto che Dio è più grande di noi, cioè è più grande della nostra possibilità di comprenderlo e di dirlo.
Cioè possiamo averne conoscenza, ma non lo possiamo comprendere.
No, sì, non lo possiamo comprendere tutto. Non lo possiamo comprendere tutto. Del resto questo lo dice anche l'Apostolo Paolo nella Prima Corinzi capitolo 13, conosciamo in parte. Io direi anche di più, conosciamo l'essenziale, ma non conosciamo tutto. C'è ancora un segreto, c'è un mistero, c'è un po' come la luna che ha una sua faccia nascosta. Noi conosciamo praticamente tutto della luna, ma c'è una zona, per così dire, che non è,
che
ci
non
è
vediamo,
accessibile.
Che non è accessibile.
Ecco, questo anche è parte del nascondimento di Dio.
Ecco, lei richiamava la figura di Paolo, ma appunto questo del nascondimento di Dio non è l'unica volta in Lutero e in Paolo che se ne parla nella storia del cristianesimo.
Ah no, c'è tutta una tradizione.
Ecco.
C'è
tutta allora, forse vogliamo ricordare prima e dopo Lutero magari alcuni nomi.
Beh, prima di Lutero c'è la tradizione neoplatonica che è molto orientata in quella direzione e per parlare di un personaggio che certamente ha influenzato Lutero, non si sa bene, gli studiosi sono un po' incerti, ma comunque fino a che punto, ma comunque certamente lo ha influenzato, è Niccolò Cusano. Il grande Niccolò Cusano del XV secolo che parla molto, insiste molto sul nascondimento di Dio.
Invece nella tradizione successiva a Lutero che sviluppo ha avuto il Deus Absconditus?
Io vedo piuttosto nella tradizione occidentale il Dio scomparso più che il Dio nascosto. Nel senso che appunto oggi molti pensano che Dio sia assente perché non sanno che è nascosto, ma è presente. Cioè identificano nascondimento con assenza. Mentre ad esempio Lutero ha una bellissima preghiera. A un certo punto, in un momento di disperazione nel corso della sua vita, ve ne sono diversi, in un momento critico, si rivolge a Dio quasi gridando, Dio, sei morto! E dopo un po' dice, no, ti nascondi soltanto. Ecco, se nel nostro tempo, in cui si parla tanto di secolarizzazione, si riuscisse a reintrodurre nella riflessione nostra, insomma, di noi, di questa generazione, della nostra generazione, questa dimensione del nascondimento, che non è appunto assenza, ma è un tipo di presenza, credo che molti sarebbero aiutati, insomma.
Ecco, però c'è anche qualche altra cosa forse, cioè la dimensione del mistero, per esempio, è accettata abbastanza di buon grado, credo.
Sì, però vuol dire poco.
Ecco.
Vuol dire poco.
Conta poco. Quindi
sì.
Si accetta il mistero perché si accetta che non tutto possiamo sapere e neppure ci importa forse di voler sapere
sì.
Tutto.
Nella Bibbia il mistero segue la rivelazione, non la esprime. La rivelazione non è mistero, la rivelazione è rivelazione. Dio è conoscibile, Dio è conosciuto, conosciamo anche il suo nome, ma il nome è misterioso, ma lo conosciamo. Mi spiego?
Sì.
Ecco, questo è l'importante. Quindi, mentre oggi appunto si parla di questo mistero per dire qualcosa che poi non è nulla in realtà, e difatti il mistero non mobilita, non dà certezze, e quindi non serve, non è la via attraverso la quale uno arriva.
Forse è di nuovo qualcosa che si comprende razionalmente, cioè abbiamo anche il mistero, abbiamo dei confini, esatto, dei limiti che non possiamo valicare. E questo forse ci riporta a un passo successivo, cioè al luogo in cui poi Lutero si esprime di più sul Deus absconditus, ed è il conflitto con Erasmo.
Il conflitto con Erasmo.
Adesso noi tra poco, mentre ci colleghiamo con un altro ospite, sentiamo una pagina, poi diremo dopo da dove tratta, in cui Lutero si rivolge ad Erasmo e gli contesta, insomma, un suo modo di affrontare le cose.
Chissà se Dio si degnerà di visitare anche te, ottimo Erasmo, attraverso me, suo misero e fragile vaso, cosicché con questo libro io ti giunga nel tempo accettevole, cosa di cui prego dal profondo del cuore il Padre della Misericordia per mezzo di Cristo nostro Signore, e faccia in tal modo guadagno di un carissimo fratello. Infatti, anche se pensi e scrivi erroneamente sul libero arbitrio, tuttavia ti devo non poca gratitudine, poiché mi hai reso di gran lunga più saldo nel mio pensiero, vedendo la causa del libero arbitrio sostenuta da tale e tanto ingegno, con così elevate risorse, e approdare a così poco, da trovarsi ora in uno stato peggiore di prima. E la mia gratitudine nei tuoi confronti sarà ancora maggiore se grazie a me ti verrai più sicuro nella fede, come io per merito tuo sono stato reso più saldo. Ma entrambi i doni sono opera dello Spirito, non del nostro agire. Perciò si deve pregare Dio affinché apra a me la bocca, a te invece e a tutti il cuore, e sia egli stesso pubblicamente in mezzo a noi come un maestro che parli e ascolti in noi. Concedimi infine, o mio Erasmo, di ottenere da te questo, che come io sopporto la tua ignoranza in questa materia, così tu sopporti a tua volta la mia mancanza d'eloquenza. Dio non dà tutto a uno solo, né tutti possiamo ogni cosa. O come dice Paolo, vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo spirito. Non resta dunque altro, se non che i doni si rendano reciproco servizio, e l'uno sostenga con il proprio dono il peso e la manchevolezza dell'altro. Adempiremo così la legge di Cristo.
Allora, un conflitto profondo ha contrapposto Erasmo e Lutero. Chiediamo di parlarcene a Fiorella De Michelis Pintacuda, che è docente di storia della filosofia all'Università di Pavia. Buongiorno, Fiorella De Michelis.
Buongiorno.
Ecco, una studiosa soprattutto del XVII secolo, in particolare poi di Erasmo e Lutero, e va detto che ha curato per la Claudiana, abbiamo detto che ci sono queste edizioni delle opere scelte di Lutero, il volume De Servo Arbitrio di Lutero, che appunto è insomma, testimonia del conflitto con Erasmo. Allora, innanzitutto forse le chiediamo di dirci così brevemente, sinteticamente, il contorno in cui questo conflitto si svolge, cioè quali sono le visioni del mondo che si incontrano e si scontrano fra i due.
Cioè, secondo la storiografia tradizionale, l'uno, Erasmo, è il campione, viene presentato come il campione dell'umanesimo, l'altro Lutero, ovviamente, come il campione della riforma, e se, andando a retromarcia, come dire, dal 1525, data della pubblicazione della Servo Arbitrio, si rintraccia una opposizione insanabile, perché in effetti dal 1525 i due sono in contrapposizione insanabile. Questo è uno schema storiografico che però non dà conto, almeno a mio modo di vedere, della comunanza di obiettivi, di ideali, di fermenti tra umanesimo e riforma. Che sono?
Ecco, allora tratteggiamoli bene, perché è importante vedere questo terreno comune su cui nascono poi.
Il terreno comune mi sembra sia essenzialmente l'esigenza che attraversa tanti strati della cultura, da quello letterario a quello teologico, l'esigenza del rinnovamento, l'esigenza della riforma. È comune l'impegno per il rinnovamento dei costumi, per il recupero della patristica, il recupero della Sacra Scrittura nella sua centralità. Questo è comune ai due e questo è questa è la grande scommessa che per un tratto li unisce.
Forse vuole aggiungere qualcosa?
No, volevo semplicemente appunto il ritorno alla Bibbia, chiamiamolo così, si contrapponeva, mi sembra, in entrambi appunto alla famosa teologia scolastica.
O perlomeno alla sovrapposizione quello che poi per Lutero diventa il sola scrittura, alla sovrapposizione delle interpretazioni, delle traduzioni, delle inutili complicazioni, di quel barbarismi secondo Erasmo.
Ecco, quindi avevano tanti possibili obiettivi comuni, invece su che cosa poi divergono così radicalmente?
Dall'inizio si sa che un punto è critico, diciamo, nella relazione tra i due, e il punto è proprio quello della salvezza, che è il tema del rapporto uomo-Dio.
Ecco, sul tema della salvezza in Lutero già Paolo Ricca ci ha detto nelle puntate precedenti, e credo che più o meno insomma sia acquisito.
Certo.
Invece per Erasmo che cosa significa salvezza?
Erasmo, che è cristiano fervente, su questo non c'è ombra di dubbio, la salvezza è un cammino di saggezza, di sapienza, è la filosofia del Cristo, è un'espressione questa, filosofia Christi, la filosofia del Cristo, che attraversa tutta l'opera di Erasmo, dai primi scritti sino alla fine. Lui si presenta come il filosofo del Cristo e ritiene che la filosofia del Cristo sia la saggezza dentro la quale si ritrova la scrittura, la tradizione dei padri della Chiesa e anche la letteratura classica, nella misura in cui c'è una saggezza umana che converge col messaggio di Cristo. La salvezza è il coronamento di questa crescita dell'uomo attraverso sapienza, attraverso bontà, attraverso la pace, la pratica della pace, il coronamento di questo cammino che l'uomo con le sole forze sue non sarebbe in grado di compiere senza l'aiuto della grazia, e però è aiutato dalla grazia.
Ecco, quindi il messaggio evangelico è un messaggio di sapienza, di etica.
Sì, ha detto benissimo, cioè il cuore del messaggio evangelico per Erasmo è l'etica, è il sermone del monte, è il sermone della montagna. Intorno a quello ruota tutto l'esistenza cristiana. E su questo terreno qui, appunto, della considerazione della grazia come l'aiuto all'uomo a dispiegare in pieno la sua umanità, su questo Lutero da subito ha delle riserve.
Ecco, di qui comincia allora una divergenza così profonda che poi diventa lotta accanita, insomma.
Sì, direi, cioè, che poi esplode a un certo punto, anche per la concomitanza di eventi esterni, cioè man mano che la protesta di Lutero, che ha quel temperamento focoso e profetico di cui certamente in trasmissione si è già parlato, va avanti e incrina l'unità della Chiesa. Dopo la scomunica, la bolla Exsurge Domine, che è del 1520, Erasmo si impaurisce. Erasmo non si sentirà mai di rompere con la tradizione, proprio perché fa parte della sua visione del cristianesimo questa unità con tutta la tradizione, serbare la pace è il valore principale per lui. da un lato, e quindi si allontana da queste conseguenze dell'azione irruenta di Lutero.
Ecco, senta, forse dobbiamo chiarire bene, non l'abbiamo ancora fatto, anche perché altre volte ne abbiamo parlato, poi anzi Paolo Ricca ci ha dedicato un ciclo a Uomini e Profeti al tema del libero arbitrio, servo arbitrio, praticamente alla predestinazione. Ecco, però che cosa, anzi forse allora chiediamo a lui direttamente, in queste due espressioni, il libero arbitrio di Erasmo e il servo arbitrio di Lutero, che cosa si giocavano i due, qual era la contesa?
Beh, la contesa, come ha detto la professoressa De Michelis, la contesa era il rapporto con Dio. Se l'uomo davanti a Dio, non davanti al mondo, non davanti al prossimo, non davanti alle realtà mondane, ma se davanti a Dio l'uomo è libero, oppure se davanti a Dio l'uomo non è libero, nel senso che libero è Dio e l'uomo dipende, diciamo, da questa libertà di Dio. Questo è il grosso.
Ecco, ma allora la libertà del cristiano in che modo si relaziona a questo dipendere dalla grazia di Dio?
La libertà del cristiano per Lutero è un dono di Dio.
È un dono di Dio e è la libertà che consegue al perdono dei peccati, cioè si è liberi perché si è liberati dal peccato, liberati dalla colpa, liberati dalla pena, e quindi la libertà affonda la libertà del cristiano affonda le sue radici nel perdono divino.
Ecco, però quando Lutero dice che l'essere umano è appunto una bestia da soma in cui si vede chi vince, insomma chi lo tira dalla propria parte, se la grazia di Dio o il male di Satana,
descrive la condizione dell'uomo prima dell'incontro decisivo.
Ecco, però a una sensibilità moderna questo risulta un po' difficile, laddove credo che siamo abbastanza consapevoli di una tenacia del male, di una persistenza del male, però ci sentiamo anche invitati a guardare verso il bene.
Ma io richiamerei certi passaggi anche del servo arbitrio. Sì, certo, quello che si citava della volontà dell'uomo che poi è esposta in mezzo tra Dio e Satana e quindi va dove uno dei due la cavalca. Ma credo che quello che può aiutare non tanto a capire ma a entrare insomma nella logica di Lutero quando scrive queste cose, tutto ciò riguarda l'uomo posto di fronte a Dio. L'uomo posto di fronte a Dio è l'impotente di fronte all'onnipotente. E allora in questo senso non può affermare la sua libertà. La sua libertà la potrà affermare solo nell'orizzonte di Dio, nell'orizzonte dell'Evangelo che si oppone a quello della legge, nell'orizzonte dello Spirito che si oppone a quello della carne. Cioè, è un paradosso questo che usa Lutero.
La differenza forse si potrebbe anche dire così, che mentre per Erasmo l'uomo è libero in sé, diciamo così, no? Come del resto anche per la sensibilità moderna, invece per Lutero l'uomo è libero nella misura in cui è liberato.
Quello che però, se posso aggiungere, a me sembra estremamente importante, dove ancora una volta, nonostante la rottura profonda rispetto alla concezione del rapporto uomo-Dio, si realizza poi ancora di nuovo una convergenza tra i due, è che indipendentemente da questo fatto, per tutte e due, l'etica poi è un'etica della responsabilità. Una responsabilità che per Erasmo nasce dalla ragione e per Lutero nasce dalla vocazione di Dio. Cioè l'origine è diversa. Per Erasmo l'uomo ce la può fare con la forza della ragione, assumere la sua responsabilità verso gli altri uomini, per la pace, per il bene. Per Lutero questa responsabilità viene come risposta alla vocazione di Dio. a questo per i moderni, insomma, la sensibilità dell'uomo moderno, che potrebbero essere sconcertati, dire ma questa affermazione di Lutero priva l'uomo dell'iniziativa. No, al contrario, è il più potente stimolo, proprio perché da solo, secondo Lutero, l'uomo non è buono di nulla.
Quindi anche in questo avrebbero potuto intendersi allora Erasmo e Lutero.
Erano proprio intelligenti e sensibili per non rendersi conto che la radice, il punto da cui partivano, era profondamente diverso. Da uno e dall'altro, rispetto poi alla situazione storica che vivevano, questo partire dalla ragione di Erasmo e partire invece dalla vocazione di Dio di Lutero gli portava a conseguenze opposte. Erasmo a accettare l'ordine del Papa, l'ordine dei sovrani, e cercando di ricondurli alla ragionevolezza e alla bontà, e dall'altro invece Lutero profetico, accettando la invincibilità della parola di Dio, una parola che introduce rivoluzione nella storia. Questo è detto per esempio nel Servo Arbitrio, la parola di Dio porta a sconvolgimento.
Si può dire che in entrambe le opere, non tanto in gioco o non soltanto in gioco è appunto la libertà della persona, quanto proprio si giocavano un'idea di Dio, insomma il pensiero su Dio, entrambi.
Un'idea di Dio, sì, e un'idea del rapporto con Dio, o meglio un'idea circa la conoscenza di Dio, il modo attraverso il quale noi conosciamo Dio e Dio si manifesta a noi. Potremmo dire sostanzialmente che Lutero polemizza con Erasmo, in quanto che Erasmo sottolinea e insiste sulla razionalità come via di accesso a Dio. Intendiamoci, la ragione per Erasmo, come del resto abbiamo sentito, è una ragione intrisa di spiritualità e di saggezza e di etica evangelica, cioè è una razionalità cristiana, ma ugualmente per lui Dio si può raggiungere attraverso la ragione morale. Ecco. Per Lutero no. Attraverso la ragione morale si raggiunge un'illusione, non si raggiunge Dio.
E perciò che allora il Deus absconditus è proprio dentro quest'opera, perché appunto, è il Dio che non si raggiunge, che non si svela fino in fondo.
Che non si svela fino in fondo. Il Dio di Erasmo è un Dio evidente, come è evidente la ragione, come è evidente la morale, e come è evidente la ragione morale. Per Lutero invece Dio è nascosto nella croce, e bisogna passare attraverso questa porta stretta della croce se si vuole conoscere il vero Dio. In Cristo crucifisso est vera teologia et cognitio Dei.
Ecco, se noi guardiamo un po' allo sviluppo, diciamo, al corso della storia cristiana, delle due linee, quale si può dire che abbia...
Ha vinto Erasmo, diciamo così, ma ha vinto Erasmo in una specie di deserto, nel senso che questa conoscenza, chiamiamolo così, razionale di Dio è diventata, si è praticamente svuotata.
Ecco, però lei lo direbbe anche proprio per questa fase storica, cioè il razionalismo di Erasmo, insomma, si fa per dire naturalmente, può essere ancora vincente, oppure invece da molte parti, non solo sul piano cristiano, ma si comincia a sentire l'insufficienza e forse anche il desiderio di una radicalità, non dico come quella di Lutero, ma insomma di qualcosa che metta in gioco di più forte.
Sì, perché certamente, in quanto che in realtà questo razionalismo morale, chiamiamolo così, si è poi svuotato, si è impallidito, ha perso consistenza e praticamente non porta più da nessuna parte, e quindi ha lasciato l'anima della nostra generazione in un grande disorientamento e in fondo in una assenza, appunto, o nella sensazione di un'assenza, e quindi è logico che a questo punto si avverte profondamente l'esigenza di qualche cosa di più radicale.
Va bene, allora chiudiamo per ora il capitolo su Erasmo, intanto salutiamo Fiorella De Michelis, a risentirci, a presto.
Grazie.
Ecco, di qui brevemente, perché siamo verso la fine, un altro piccolo capitolo si può aprire, non solo Dio è nascosto per Lutero, professor Ricca.
Sì, certo, non solo Dio, anche la Chiesa è nascosta, c'è quel sempre nel De Servo Arbitrio, un passo stupendo in cui Lutero parla della Chiesa e dice appunto che anche lei è abscondita, è nascosta, cioè la vera Chiesa non è quella che si vede.
Come dice Lutero?
Ecclesia est abscondita latent sancti, cioè i credenti, santi vuol dire i credenti, sono latenti, cioè... Sì. Non sono evidenti.
E in cosa consiste il nascondimento della Chiesa? Intanto ai tempi di Lutero, naturalmente.
Il nascondimento della Chiesa significa che la vera comunità cristiana non è accessibile agli occhi, cioè tutto ciò che noi vediamo come Chiesa non è la vera Chiesa. Lutero definisce la Chiesa in un modo stupendo, chiamandola l'assemblea dei cuori, ma il cuore appunto è ciò che non si vede. E quindi... La Chiesa non si percepisce con i sensi umani, è nascosta.
È nascosta perché vuole mostrare troppo, forse.
Anche.
Lei direbbe oggi che le Chiese sono nascoste, o è una cosa che non ha più senso dire, o ha senso dire in che...
Ha senso dirlo, ma ha senso dirlo alle Chiese, perché le Chiese hanno invece troppo, mi sembra... il desiderio di apparire e non la preoccupazione di essere.
Ecco, torniamo allora, Paolo Ricca, al punto di partenza di che cos'è quel conoscere Dio per Lutero, avere esperienza di Dio. Se Dio è nascosto, se la Chiesa è nascosta, se i credenti sono nascosti, ecco, allora Lutero dice:
non c'è altro modo che quello di recarsi alla croce, non c'è altro modo di conoscere Dio che attraverso il crocifisso, nel quale appunto Dio nasconde la sua verità e nello stesso tempo la rivela, cioè sostanzialmente rivela il suo perdono, rivela la sua grazia, rivela la sua giustizia, rivela il suo amore.
Ecco, tra l'altro, prima, mentre stavamo parlando di questo, lei ha ricordato appunto la figura di questa donna che è stata uccisa, giustiziata, una parola pesante da dire, giustiziata questa settimana, Carla Tucker, come ecco, forse uno degli esempi più chiari di questo perdono di Dio, di questo sentire l'amore di Dio.
Sì, sono stato molto colpito.
Ecco, noi abbiamo qui il giornale, se vuole le rileggo queste parole. Dio mi ha insegnato che c'è libertà nel perdono. Quando ho avuto il suo perdono, questo mi ha liberata dentro, mi ha permesso di innalzarmi, di andare più in alto e più in profondo con Dio. Se non c'è il perdono nella nostra vita, si blocca l'intimità con Dio. Queste parole hanno colpita.
Sì, mi hanno colpito molto, soprattutto la sottolineatura del fatto che Dio entra nella nostra vita portando con sé il perdono, cioè...
Ecco, io credo che Dio abbia usato questo perdono per andare dentro di me e prendere ogni radice di quel male, di quell'orrore che era in me, strapparla via letteralmente, tornare in me e riempirmi con il suo amore. E così non sono più la stessa persona che ero, non le assomiglio nemmeno più.
Ecco, appunto, e credo che questa è stata anche l'esperienza di Lutero, è stata l'esperienza di infinite altre creature umane che appunto hanno conosciuto Dio conoscendo il suo perdono, e sono lieto che noi abbiamo dato la parola a questa testimone dell'Evangelo alla quale è stata barbaramente tolta martedì scorso.
Ecco, tanto più allora ci appare insomma un po' insostenibile questa giustizia che passa attraverso l'uccisione non solo di una vita, ma anche di questo senso dell'amore di Dio.
Sì, è pura barbarie, bisogna dirlo, è pura barbarie, perché indica un livello di giustizia che praticamente è ancora quello della vendetta. È grave che negli Stati Uniti e in particolare nel Texas, in cui tra l'altro ci sono molte chiese, molti cristiani, non ci sia ancora reso conto che praticamente queste pene di morte sono altrettanti delitti legali, sono degli assassini legali, né più né meno.
Va bene, allora io la ringrazio anche per aver portato la riflessione di Lutero fino a così toccare i drammi, le tragedie del nostro tempo. Noi ci diamo appuntamento al prossimo sabato, grazie molte.